l'ennesimo incidente alla centrale nucleare di Fukushima, in particolare al reattore 3, quello danneggiato in maniera più grave quando ci fu il terremoto e poi lo tsunami l'11 marzo del 2011. Si tratterebbe della seconda fuoriuscita di vapore nell'ultima settimana e il fatto interessante è che mentre ieri le agenzie battevano dichiarazioni minimizzanti da parte della TEPCO, che è la grande società che gestisce questo reattore nucleare, invece oggi TEPCO, durante una conferenza stampa, avrebbe anche ammesso che acqua contaminata si sarebbe riversata in mare, riconoscendo per la prima volta un problema che gli esperti temevano da tempo. Addirittura è probabile che quest'acqua si sia infiltrata nel sistema idrico sotterraneo e poi sia defluita in mare. Già 2 settimane fa l'Agenzia di controllo del nucleare aveva anticipato una prospetta perdita di acqua radioattiva, ordinando alla TEPCO di compiere accertamenti. Questo forse il motivo per cui TEPCO ha ammesso, malgrado se stessa e malgrado i 1000 depistamenti a cui ci ha abituato in questi 2 anni, questa fuoriuscita. Ne parliamo appunto con Marco Taffer, che è un compagno che ha scritto numerosissimi articoli su questo tema, è un buon conoscitore della questione nucleare e anche della situazione che si è venuta a creare in Giappone dopo lo tsunami di 2 anni e mezzo fa. Buongiorno Marco.
Buongiorno a tutti. Ecco, premetto che ho qualche difficoltà a sentire bene perché sto parlando al cellulare, probabilmente la situazione non è ottimale. E spero che invece voi mi sentiate.
Ti sentiamo abbastanza bene.
Bene. Allora, è indubbio che gli incidenti o queste perdite sia di vapore che di acqua sono praticamente una costante. Poi ogni tanto, vista magari la maggior gravità, la TEPCO si diciamo è costretta a renderli pubblici, ma sicuramente io credo che questa sia una costante della situazione che si viene a individuare nella centrale di Fukushima. Questo perché è una centrale che, come abbiamo già detto in altre occasioni, non è più nel pieno controllo della gestione tecnica dell'impianto, in quanto in seguito appunto al grave incidente che l'ha colpita nel marzo del 2011, è una centrale che non funziona più secondo gli schemi per cui è stata progettata, ma invece è in una situazione di continua emergenza. Ecco, poi ci sono magari questi episodi che rendono più evidente la situazione di precarietà, ma io direi che possiamo considerare invece come una situazione ormai stabilizzata in senso negativo. Però ci sono stati nei primi mesi indubbiamente dei passi in avanti, ma poi la situazione è rimasta, diciamo così, a un livello di cronicizzazione rispetto a queste perdite continue, sia in aria, quindi in forma di vapori, sia per le acque che penetrano nel sottosuolo. Questo è uno dei problemi che è stato già più volte sottolineato dagli esperti come un problema di difficile o difficilissimo o impossibile soluzione, in quanto è stata usata sin dall'inizio un'enorme quantità d'acqua per dare i reattori. Quest'acqua non circolando più nelle condutture, diciamo, originarie, e invece essendo sparsa prima addirittura con l'autopompa dei pompieri, poi attraverso dei sistemi sempre più o meno di fortuna, finita in gran parte nel sottosuolo e accumulando radioattività, ora la sta trasportando per lo più verso l'oceano. Stessa cosa vale per le perdite di vapore nell'aria, diciamo che alla fine vengono segnalati gli episodi più gravi, ma il principio che rende diciamo così sostenibile la faccenda dal punto di vista della TEPCO è che queste perdite poi finiscono con diluire la radioattività e quindi poi viene affermato, riconfermato contemporaneamente alla perdita di fatto che i livelli non siano superiori a quelli delle soglie ritenute pericolose. Però, ripeto, è una situazione di inquinamento che possiamo definire cronico, nel senso magari piccole dosi ma continue, accompagnato da questi episodi magari un po' più acuti che rendono appunto poi anche le comunicazioni ufficiali della, che possiamo leggere nelle agenzie internazionali.
Sì, sì, ti sentiamo benissimo, direi che è decisamente interessante, ma potresti fornirci qualche informazione su com'è la situazione adesso nella zona di Fukushima, soprattutto dal punto di vista della situazione delle popolazioni?
Beh, le popolazioni sono state evacuate in due zone, sono quella dell'evacuazione temporanea e quella che possiamo definire evacuazione definitiva, nel senso che quelli di evacuazione temporanea sono in parte rientrati, mentre invece quelli che le popolazioni, gli abitanti che risiedevano nelle zone con un maggior tasso di inquinamento sono stati allontanati definitivamente. Questo, anche se non è ufficiale, ma è chiaro che stiamo parlando di tempi per lo smantellamento della centrale e per la bonifica, stiamo parlando di decine d'anni, le previsioni vanno dai 20 ai 30 anni, quindi queste sono le previsioni positive, ovviamente. Poi possiamo considerare che queste aree che non necessariamente si trovano alla stessa distanza di chilometri dalla centrale, che sono state evacuate come dal punto di vista della popolazione, possiamo dire definitivamente, perché anche una persona che risiedesse lì fra 30 anni non credo abbia nessuna intenzione di ritornare in quei luoghi. A questo proposito la TECO ha sempre garantito, almeno a parole, poi non so se nei fatti avviene questa cosa, ha sempre garantito un rimborso, che poi è un rimborso, non ho idea se sia un rimborso adeguato, non sarà mai adeguato al fatto che poi una persona abbia dovuto lasciare la propria abitazione, il proprio lavoro, abbia dovuto cambiare radicalmente la propria vita. Comunque
abbia rischiato la propria vita, perché è stato dato grande rilievo al fatto che il capo dei vigili del fuoco che era intervenuto inizialmente lì a Fukushima sia morto da poco tempo per un tumore, ma immaginiamo che la situazione sanitaria non sia brillante anche per il resto della popolazione.
No, beh, poi certo, qui stiamo parlando delle zone che sono state evacuate, dopodiché quando prima affermavo che ci sono le continue perdite, queste sia nel mare per quello che riguarda i pesci o comunque le specie che possono assorbire la radioattività e che poi possono anche essere pescate. È chiaro, ci sono dei controlli, ma sono dei controlli a campione, non è che ogni singolo esemplare che viene pescato viene testato dal punto di vista del tasso di radioattività. E allo stesso tempo la parte dell'attività che si dispende nell'aria dopo un po' si deposita, certo, in dipendenza del vento, in dipendenza delle piogge, e finisce comunque nel suolo. Quindi stiamo parlando di elementi che possono emanare radioattività per decine d'anni, quindi una volta che entrano nelle catene alimentari la loro diffusione poi può anche, anzi sicuramente supera quelli che sono i confini delle zone che sono sotto controllo, maggiormente interessate dal fenomeno di contaminazione radioattiva conseguente al mancato controllo dei quattro reattori, anzi sarebbero tre più il quarto che non è stato già danneggiato come reattore, ma dove ci sono le barre, perché era fermo quello, e dove ci sono le barre di combustibile nelle piscine. Anche quello è un altro problema che deve essere risolto, perché poi tutti questi materiali radioattivi devono essere allontanati ma opportunamente stoccati. Ma siamo ancora a livello della come risolvere il problema del smantellamento e controllo della radioattività che continua a essere emessa in modo più o meno evidente da questi impianti.
Quindi sostanzialmente la centrale non è sotto controllo, non sanno come impedire la continua fuoriuscita sia in acqua che nell'aria di emissioni radioattive, e contemporaneamente risulta improbabile pensare che la chiusura e la messa in sicurezza di questo impianto possa avere tempi rapidi.
Se mi permettete il paragone, è un po' come una macchina, un'automobile che ha subito un incidente. Prima di tutto è stato bucato il radiatore, quindi l'impianto di raffreddamento è stato messo fuori uso. All'inizio si è messa una toppa, una gomma da masticare sul buco principale, poi proseguendo si è visto che tradeva da altre parti, è stata aggiunta il liquido per radiatori dell'acqua salata. A questo punto il problema diventava quello di togliere l'acqua salata. Nel frattempo però i freni non sempre frenavano adeguatamente, poi si è scoperta che anche la cinghia che ricarica la batteria non fa... insomma, no, qualsiasi persona, dopo che una macchina ha subito un incidente, sa che non può guidarla come veniva guidata prima, non è più affidabile, diciamo così. Qua il piccolo problema è che non si tratta di un'automobile, ma di una centrale nucleare, quindi si aggiunge al normale funzionamento di qualsiasi macchinario il problema che qui viene messa la radioattività, e quella è da controllare praticamente. Se non si opera secondo gli schemi di un impianto così come è stato progettato, diventa una scommessa quotidiana, ecco.
Benissimo, io ti ringrazio per il tuo contributo, alla prossima.
Va bene.